Buonasera a tutti e a tutte, eccoci in voce come preannunciato pochi minuti fa con Entropia Massima, con una nuova puntata di Emergenza Zero. Questa sera parleremo di quello che è successo nella zona del lago di Como in queste ultime, la settimana scorsa in realtà, pochi giorni fa, 3-4 giorni fa, e anche di altri argomenti che via via scopriremo. Quindi intanto il nostro primo ospite, vediamo se ci sente. Pronto?
Ciao Antonio, ci sei? Pronto?
Alvaro?
Sì.
Buonasera di nuovo a tutte e a tutti. Questa sera parleremo appunto di quello che è successo in questi ultimi giorni nel nord Italia, sul lago di Como in particolare, e abbiamo un ospite che ce ne parla perché appunto come abitante del luogo ci può raccontare qualcosa, cioè insomma come è andata. Ma soprattutto, insomma, ti chiediamo di fare un primo inquadramento, diciamo, sul territorio, dove siamo, quali sono le caratteristiche del territorio. Noi da Roma cerchiamo sempre di spaziare in varie situazioni, in varie parti d'Italia, dove succedono eventi estremi che sono purtroppo sempre più frequenti e che stiamo imparando pian piano a conoscere, e quello che appunto cerchiamo di affrontare, di tirare fuori, è quello come si svolgono i fatti, come succedono queste cose, ma soprattutto quali sono le risposte da parte della popolazione e da parte delle autorità locali rispetto a questo tipo di eventi, soprattutto nell'ottica di una gestione del territorio coerente e appunto che sappia far fronte a questo tipo di situazioni. Quindi benvenuto Alvaro, e ti chiederei di fare un primo inquadramento del luogo, del lago di Como.
Allora, siamo a Dervio, un paesino di 3.000 abitanti nella sponda sinistra del lago di Como, in provincia di Lecco. Il paese è attraversato da un torrente che viene da una località montana della Valsassina, ed è quello che ci ha creato un sacco di danni. È la prima volta che succede su questo torrente.
Ecco, quello che è successo, diciamo, parte dalla scorsa settimana, dal 12, giusto, se non sbaglio?
Sì, è successo tutto mercoledì mattina verso le 9:15, 9:20.
E c'è stata un evento?
Sì, a Monte erano già alcuni, cioè già dal giorno prima che ci sono stati parecchi temporali in zona, il torrente era già aumentato di volume. Poi a monte, premetto che a monte del fiume, in località Premana, c'è anche una diga sul fiume per le centrali idroelettriche. La diga era già abbastanza piena di suo. Poi ci sono stati dei temporali fortissimi, delle bombe d'acqua mai viste in vita nostra qui nella nostra zona, che hanno fatto scendere delle frane lì nei paesi di montagna. La diga ha cominciato a tracimare ed è arrivata tutta un'ondata di piena pazzesca in paese, con tronchi di piante, sassi, di tutto, che si è bloccata sui ponti e causato il danno in tutto il paese.
Ok, e questo è durato quindi la mattinata del 12?
Questa è durata la mattinata del 12 e siamo stati sfollati, metà paese è stato sfollato nel giro di un'ora, ci hanno mandato via di casa, avevano già creato dei posti di ritrovo nei paesi vicini e un migliaio di persone sono state mandate via di casa. C'erano le forze dell'ordine, i carabinieri, polizia e tutto, che ci hanno mandato via perché c'era il pericolo che la diga cedesse.
Ecco, questo comunque dura tutto durante la stessa giornata del 12?
Sì, durante la giornata del 12, perché poi la pericolosità è rientrata la sera, perché ci hanno fatto rientrare nelle case.
Ok, quindi è stato un evento molto rapido, molto veloce.
Molto rapido, sì, esatto, rapidissimo.
Ora, come le due cose principali di cui volevamo parlare, che ti volevo chiedere, era sia cosa ha portato, ovviamente, a parte l'evento naturale in sé che stiamo vedendo negli ultimi tempi, che sono sempre più frequenti questo tipo di di eventi con forti precipitazioni molto molto concentrate, anche in zone appunto che non conoscevano prima questo tipo di evento, come giustamente sì. Ricordavi prima.
E purtroppo i cambiamenti climatici li abbiamo sentiti anche qui,
ecco,
non sono mai successi questi tipo di temporali.
Ecco,
perché poi non
è che
il temporale dura un quarto d'ora, 20 minuti, ma poi si susseguono uno dietro l'altro, non è come parliamo di 20, 30, 40 anni fa, arrivava il temporale, durava mezz'ora, era risolto il problema.
Mm-mm.
Invece adesso no, ma poi non erano delle bombe d'acqua come adesso sono delle cose proprio allucinanti.
Continuano, sono prolungate nel tempo anche.
Insomma, qui è durata l'ondata di temporali, è durata tutta la mattinata, a distanza durava un quarto d'ora, 20 minuti, poi si smetteva a 5 minuti, altro temporale, uno dietro l'altro.
Ecco,
i nostri torrenti non hanno più retto.
Non hanno retto. E giustamente anche quando ne parlavamo prima, anche uno delle concause poi di quello che portano questo tipo di eventi è comunque una gestione del territorio.
Sì, anche quello sicuramente. Abbiamo un territorio abbastanza brutto da gestire, nel senso che il nostro torrente passa tutto in mezzo ai canaloni della montagna, non è molto facile andare a pulire e gestire la questione. Però se non succedeva questo a monte, che cadeva la frana, che tutto portava dietro tutti gli alberi strappati e tutto, probabilmente non succedeva niente. Perché è già successo tante volte che si è alzato il fiume, che è arrivato a uscire un pochino dagli argini, però non ha mai portato tanti materiali dietro da poter bloccare i ponti e da rischiare di farli cadere. Questo è stato proprio una cosa mai vista, mai successa qui da noi.
E questo ovviamente poi si sovrappone anche alla gestione della diga, che comunque
sì,
sappiamo
anche,
bene.
Anche a quella, perché la diga l'acqua è esondata sopra la diga e poi hanno aperto anche i portelloni sotto, chiaramente per non farla cadere. Poi ci hanno sfollato appunto perché c'era la possibilità che crollasse la diga.
Quindi comunque è esondata anche sopra l'argine della diga, comunque è esondata.
Sì, è esondata.
Questo, ok. E quindi
sì,
solo
non è una diga, non è una diga enorme,
no.
però esondava, esondate da lì è cominciato tutto, un po' esondata quella, un po' hanno aperto i portelloni, poi è uscita un'altra valle da lì vicino che ha portato giù piante, rami e tutto, e tutto insieme la gente qui in paese che ha visto l'ondata arrivare ha detto che era un muro con delle piante addirittura in piedi, sembrava di vedere un muro che veniva avanti, nero, e ha portato via macchine, ha portato via tutto e ha riempito di fango metà paese.
Ecco, i danni sono stati limitati?
I danni sono stati calcolati meno all'incirca, almeno vedevo oggi la regione Lombardia parlava di solo nel nostro paese di sopra i 5 milioni di danni. E parlava nella zona del Lecchese di almeno 30 milioni di danni.
Perché comunque tutta la riva orientale
No, è solo il nostro paese che è andato, le altre sono in un'altra zona montana, sono altri due paesi della zona montana che hanno avuto più danni di noi. Però noi abbiamo i danni nostri, c'è anche un'azienda grossa qui che è stata allagata quasi completamente, hanno tutti i macchinari elettronici che ci sono bloccati chiaramente, e i dipendenti invece li hanno mandati a casa e li hanno usati per spalare e dare una mano nel paese e in azienda.
Ecco, questo infatti era un altro aspetto di cui volevamo parlare, cioè poi quando succedono questi eventi si creano tutta una serie di risposte da parte della popolazione.
Sì.
Volevo chiederti appunto come anche se è stato un evento appunto limitato nel tempo di un certo livello, comunque qual è stata la risposta che ci
allora ha abbiamo messo alla prova la nuova gestione comunale, ecco. Perché 20 giorni fa abbiamo cambiato amministrazione.
Un'ottima prova.
Sì, un'ottima prova, è vero. E si sono prodigati in una maniera fantastica, questo bisogna dirlo, perché subito c'erano in giro tutti gli assessori, sindaco e tutto, impantanati, e che hanno subito chiamato Protezione Civile, tutto, hanno fatto subito il posto di ritrovo. Insomma, il giorno dopo noi avevamo qui 110 persone della Protezione Civile che venivano da Milano, Monza, Lecco, Sondrio, da tutte le parti, gestiti magnificamente, che li hanno collocati nelle varie zone più colpite di Verbio. Sono arrivati tantissimi mezzi, tantissime pale, tantissimi camion per portare via tutto. Insomma, c'è stata un'organizzazione veramente fantastica, questo bisogna dirlo, perché qui siamo stati 4 giorni con un'organizzazione e una forza umana che ci dava una mano, compresi i nostri dei paesi e dei paesi vicini chiaramente, ma è stata una cosa favolosa, veramente.
Ecco, questo diciamo che ci serve molto, nel senso anche, devo dire, in chiusura del nostro anno di trasmissioni su questo tema.
Ecco.
In cui, esatto, no, in
mi
cui,
fa piacere.
Esatto, anche in il rapporto con la Protezione Civile, in molte
situazioni...
È stato
un ottimo rapporto, veramente. Anzi, sono arrivati anche, l'ultimo giorno sono arrivati anche un gruppo di scout a darci la mano.
Ottimo. No, nel senso, noi abbiamo comunque descritto situazioni in cui appunto il rapporto con la Protezione Civile non è stato ottimale, a partire dall'Aquila nella gestione del terremoto dell'Aquila,
sì, sì.
A partire poi proseguendo nelle varie situazioni in cui facilmente nelle situazioni di emergenza si arriva a instaurare un rapporto di diciamo di emergenza a livello quasi militare, in cui viene sospesa qualsiasi, in realtà si è parlato anche all'Aquila proprio di sospensione del diritto, nel senso c'era sospensione del diritto di assemblea, di gestione del, e quindi questa è una cosa che noi discutiamo molto e interessa vedere nelle varie situazioni di questo tipo come evolve questo tipo di rapporto, perché è anche ovviamente non soltanto poi gestionale ma anche politico, nel senso è un qualcosa
ma
che...
guardi, qui dico una cosa, c'era il centro operativo e c'erano su anche chiaramente le nostre persone del paese, del comune che assistevano la Protezione Civile, e c'era sempre il vice sindaco e altri assessori che passavano continuamente in giro nelle strade a chiedere chi aveva bisogno, e tramite radio mandavano, non so, 10 persone da una parte piuttosto che 20 dall'altra, e così con i vari mezzi che c'erano bisogno. C'è stata veramente un'organizzazione fantastica, questo devo per... Io sono uno degli alluvionati, abbiamo avuto, ci ha distrutto tutto il garage sotto il nostro condominio, e devo dire che noi abbiamo avuto qui una quindicina di operatori della Protezione Civile che hanno dato una mano insieme a noi, chiaramente.
Certo, è questa la cosa, cioè il concetto è quello di riuscire a fare cose insieme, nel senso nel
momento in cui... abbiamo fatto insieme, questo è vero.
Ci si sente appunto partecipi di quello che sta succedendo,
sì.
Non solo poi di ricevere gli aiuti in maniera passiva, nel senso in queste situazioni.
Sì, poi se c'era bisogno del camion piuttosto che la pala, con la Protezione Civile prendeva in mano la radiolina, chiamavano, immediatamente arrivavano. No, c'è stato un servizio veramente, una cosa, non mi aspettavo una cosa simile.
Bene, beh, direi che questo comunque è un veramente è un qualcosa di positivo,
sì. Sì, sì, molto positivo.
E quello che ci si auspica in questo tipo di situazioni.
È un'esperienza che è meglio evitare, eh?
Assolutamente. direi assolutamente. Il fatto è che si stanno accadendo in maniera sempre più frequente, comunque, questo tipo di situazioni.
È proprio il cambiamento climatico.
Esatto.
Si sente anche qui, non è che è cambiato tutto completamente, cambia il clima. Noi non abbiamo avuto un clima così 33, 34 gradi mai avuti. Io ho una certa età, perciò ho sempre vissuto qui e me li ricordo.
Sì.
Purtroppo è cambiato completamente il clima, non c'è niente da fare.
Esattamente, si va sempre di più verso questo tipo di eventi. Non così frequenti, ma decisamente più estremi rispetto al normale. Dobbiamo riuscire a
certo
a farci conti, nel senso, il fatto che succedano sempre anche in situazioni in cui non storicamente non sono accadute e che si invece si riscontrano in maniera sempre più frequente, insomma, ci fa da pensare e dà l'idea della necessità di un diverso approccio a questo tipo di eventi.
È che non è sufficiente la manutenzione delle cose, perché lì quando arriva in via delle bombe d'acqua così non si riesce più a fermarle.
Certo, bisogna mettere il fatto, è quello che cerchiamo anche di puntualizzare, il fatto che vanno messe insieme tutta una serie di strategie, sia appunto certo, di prevenzione, sia di gestione di questo tipo di eventi.
Bene. Questi devono venire anche dall'alto, però non solo dalle nostre comunità.
Assolutamente, assolutamente devono venire dall'alto e dobbiamo essere in grado, però anche come base, come consapevolezza di base, che c'è la necessità di questo tipo di approccio diverso.
Con questa cosa ci siamo accorti anche delle lacune che c'erano nel nostro paese. Adesso anche la nuova giunta se ne è resa conto e vedremo di porvi rimedio, cose appunto che nessuno aveva mai pensato
che sarebbe stato necessario affrontare. Esattamente.
Certo.
Bene, ti ringraziamo moltissimo per la testimonianza.
Grazie a voi.
E per l'esperienza, e a risentirci. E ancora grazie.
Va bene, grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci. Salve.
Ciao, grazie, arrivederci. E direi facciamo un brevissimo stacco musicale e per ritornare tra pochi minuti in voce. She had that Camarillo Brillo out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of the short forest and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray-green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. I could come in right then. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps
right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were unconcho, and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet, and she was bleeding a border, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way, and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past the fuming incense stencher, to where she hung her castanet. She said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot, and carried on without a comma, that she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho, or is that a Sears poncho? No fooling.
Sì, e allora torniamo in diretta per occuparci sempre di acqua. In questo caso parleremo del lago della Snia e vorremmo fare un punto della situazione rispetto alla vertenza e a tutto il percorso che è stato messo in campo ormai da anni per la sua difesa. Abbiamo in collegamento telefonico Enzo De Martino del Forum Territoriale, che appunto da anni si batte per la difesa di questo specchio d'acqua e di tutta l'area anche circostante. Vorremmo fare un po' il punto con insieme a lui, perché è notizia, almeno a noi è giunta qualche giorno fa, circa una settimana, 10 giorni fa, di questa scoperta, direi così, il deposito di un progetto di demolizione e ricostruzione per rigenerazione urbana, che insiste proprio su quello che è lo scheletro del centro commerciale da cui poi scavi si è originato il lago, ecco. E quindi vorremmo capire, ecco, con Enzo, che cosa significa la presentazione di questo progetto? Pone degli ostacoli alla procedura per il riconoscimento del monumento naturale, ecco, che come è stata presa dal forum territoriale e da tutto il coordinamento che si batte per il lago?
Ok, buonasera innanzitutto a tutte e tutti, e grazie per questa opportunità. Sì, la storia è quella, appunto, come l'hai sintetizzata tu. Quello che è interessante da capire un po' sono anche i tempi di questa vicenda, che come al solito a noi, insomma, attivisti o persone che hanno a cuore la difesa dei beni comuni, dei beni collettivi, in realtà sono tutte informazioni che in realtà vengono tutte quante a conoscenza ormai quasi a giochi già fatti, perché in realtà questo progetto a cui tu facevi riferimento e che noi abbiamo scoperto veramente casualmente e recentemente, in realtà affonda le sue radici addirittura nel 2018, insomma, no? A febbraio del 2018. E ora, appunto, giusto per un po' per ricordare un po' anche a tutte le persone che ci ascoltano, ora il lago della Snia si è formato negli anni 90. C'è stata appunto tutta questa serie di mobilitazioni negli anni 90 per fermare la costruzione di un centro commerciale, che appunto si basava in maniera illegale, perché avevano falsificato le carte del piano regolatore. E dal 95, quando insomma finalmente si è riuscita, grazie alla mobilitazione degli abitanti e con le quartiere, si è fermato quel progetto, quell'area di fatto è stata lasciata alla rinaturalizzazione. E la cosa appunto che le battaglie di quegli anni erano riuscite ad ottenere, il primo grande risultato è che quell'area fosse espropriata. E questi espropri dal 95 sono andati avanti e si sono conclusi nel 2004. Bene, noi per scoprire che quest'area era diventata pubblica, ed era, lo era dal 2004, abbiamo dovuto aspettare 10 anni, perché tutte le nostre iniziative si andavano a scontrare contro questo muro di gomma, di queste carte che erano chiusi nei cassetti e che di fatto noi non veniva data nessuna notizia. Noi praticamente entravamo in quel posto e ci dovevamo scontrare con la proprietà privata e tutte le forze di polizia che questa metteva in campo ogni volta che noi entravamo, e quella era un'area pubblica, che venivano là e ci dicevano che noi eravamo appunto, che stavamo in maniera illegale, stavamo in quella zona, quando quella zona era dal 2004 una zona pubblica. Bene, abbiamo dovuto aspettare praticamente 9 anni per scoprire che quella zona era pubblica, quando dentro gli uffici lo sapevano benissimo. Adesso si è presentata una situazione analoga. Dal 2014, quando finalmente dopo quella battaglia tutti, a partire dall'amministrazione, hanno dovuto dire che quella zona era pubblica, è stata le mobilitazioni e le iniziative per tutelarla. Le tutele che noi abbiamo messo in campo sono due: il riconoscimento che tutta l'area dell'ex Nia sia monumento naturale, pertanto non soltanto il lago, ma anche tutta la zona circostante, i 2,5 ettari che stanno intorno, perché senza quella zona intorno di fatto la ricchezza e la biodiversità del lago non ci starebbe. E la seconda tutela che noi abbiamo messo in campo è che le acque, che sono acque naturali, acque pubbliche, è un lago a tutti gli effetti, come hanno dimostrato insomma le indagini scientifiche fatte, è acqua di vengono appunto dalla falda profonda, e tutti gli rilievi hanno dimostrato che ormai il livello dell'acqua è lo stesso dal 95, c'è un ricambio continuo, c'è vita, e pertanto è un lago a tutti gli effetti. Bene, paradossalmente che quello sia un lago lo dicono tutti, ma non c'è nessun ufficio che si è disposto a iniziare questa istruttoria, e noi su queste due battaglie abbiamo dal 2014 portato avanti, mentre noi portavamo avanti queste istruttorie. E ovviamente chi ha interesse, sempre la stessa persona, Pulcini, il costruttore, che su quell'area ci ha sempre voluto provare a speculare, a realizzare di tutto e di peggio che si possa immaginare, lui nel frattempo, sfruttando tutte le leggi regionali e quant'altro che gli danno la possibilità di costruire, lui nel 2018, a febbraio 2018, ha presentato un progetto per la demolizione, ricostruzione e realizzazione di abitazioni private, abitazioni singole, abitazioni collettive, attività commerciali.
Una domanda su questo, perché si tratta della stessa persona, ma addirittura leggevo della stessa società che si faceva proponente la costruzione del centro commerciale negli anni 90.
È sempre la stessa, la ponente 1978, cambiano soltanto, diciamo così, insomma, gli amministratori delegati, sì. Ma ovviamente poi la proprietà è sempre riconducibile a Pulcini, e è sempre la stessa, insomma, dal 95, dal 92, da quando sono incominciate, insomma, le prime tentativi di realizzare questo centro commerciale, che poi oggi è rimasto soltanto lo scheletro, e sono sempre gli stessi che da padre in figlio si tramandano questa smania, questa ingordigia, insomma, di cementificare e realizzare e mettere a profitto ogni singolo metro quadrato di questo territorio, al quale, insomma, non per caso, insomma, abitanti, donne, uomini si sono sempre opposti con i loro corpi, e fino ad oggi, appunto, insomma, lui non ha mai potuto realizzare quanto voleva. E appunto questo qua è successo anche adesso, nel 2018, a febbraio 2018 presenta questo progetto, negli stessi giorni, negli stessi momenti in cui le istruttorie, insomma, stavano, dovevano procedere, e istruttorie che oggi col senno di poi riusciamo a capire cos'è che le fermava, queste istruttorie, perché in quest'anno e mezzo, anche in questi 2 anni, queste istruttorie hanno incominciato una serie di ostacoli che apparentemente, insomma, noi funzionari, tecnici e politici ci dicevano, beh, insomma, effettivamente sono motivi oggettivi, insomma, no, a volte legate all'assenza di specie particolari che potessero portare al riconoscimento del monumento naturale. Abbiamo censito più di 85 specie animali, molte delle quali protette, abbiamo censito più di 200 specie vegetali, pertanto, insomma, una ricchezza così in 2,5 ettari sfido veramente a trovarle, insomma, e anche gli scienziati che sono venuti hanno detto che questo è un unicum a livello europeo. Insomma, i motivi più assurdi sono arrivati anche oggi, diciamo, assurdi. Allora, insomma, loro ci ripresentavano come veramente oggettivi, o come il discorso sulla perimetrazione che non poteva comprendere delle aree. In realtà oggi noi siamo arrivati alla conclusione che, mentre noi ci scontravamo contro la burocrazia, in realtà la burocrazia, o meno all'interno degli uffici, sapevano che c'erano questi progetti, e che pertanto questi progetti, la presenza di un riconoscimento del monumento naturale o delle acque del lago come acque demaniali avrebbero ostacolato. Pertanto l'obiettivo era quello di rallentare il più possibile il riconoscimento di queste due tutele, in modo tale da consentire che l'istruttoria per questo progetto, questa domanda a costruire di abbattimento e ricostruzione, potesse fare il suo iter che è proseguito, sono arrivato noi perché proprio appunto ci ha permesso di una serie di incontri forzati, voluti noi con tutte le soggetti interessati a livello regionale e comunale, ha fatto uscire fuori quando quello che era evidente a tutti, meno che a noi, che in realtà c'era questo progetto sotto. E noi di fronte a questo progetto, a questo punto l'abbiamo denunciato, e abbiamo a questo punto poniamo di fronte, insomma, in maniera chiara, netta, a chi deve portare a conclusione queste strutture, che sono alla fine, manca soltanto la firma, insomma, da parte del presidente Zingaretti e da parte dell'ufficio della regione che riconosca queste acque come demaniali. Ci mettiamo di fronte a questa domanda: benissimo, ora da che parte state? Se dalla parte del costruttore che in maniera silente ha presentato progetti per buttare giù e realizzare, o se dalla parte dei territori che da sempre, insomma, combattono per difendere questa porzione di terreno, di zona, insomma, a tutela di tutti quanti noi?
Quindi sostanzialmente quello che sta emergendo è che appunto l'istruttoria per la difesa e quindi per tutta la procedura del riconoscimento del lago come monumento naturale è arrivata alla sua conclusione e basta, cioè rimane solo la volontà politica del presidente della regione, nonché segretario del Partito Democratico, di apporre la propria firma. Quindi si tratta sostanzialmente di una volontà politica di tutela di quell'ambiente e anche di quell'unicum come ecosistema. Null'altro osta, diciamo,
non ci sta nessun altro ostacolo di fronte a questo, ma questo qua noi eravamo convinti ormai anche con la passata legislatura. Noi eravamo arrivati a questo punto, a questo stesso punto dove siamo noi oggi, alla passata legislatura, insomma due anni fa, insomma la passata legislatura era a questo punto. Dopodiché lo scioglimento del consiglio regionale, insomma, no, è stato, diciamo così, insomma, la fortuna per chi in realtà non ha interesse a non portare avanti queste strutture. Adesso oggi abbiamo dovuto ricominciare queste strutture perché è caduta la giunta, si è dovuta ripartire da zero con nuova documentazione scientifica, con nuovi allegati, con nuovi atti. È talmente voluminosa, insomma, che insomma neanche più in un DVD, insomma, la documentazione scientifica abbia prodotto. Ormai questa è arrivata a conclusione, insomma, negli ultimi incontri fatti con le commissioni ambiente e urbanistica hanno scoperto tutte le carte, insomma, a quel punto non c'era più nessuno che poteva rimbalzare responsabilità su un altro ufficio, e praticamente si è arrivati al punto che ormai l'istruttoria è conclusa e c'è soltanto la volontà. L'ultimo ostacolo che ci hanno frapposto prima che uscisse fuori il progetto di Pulcini e che appunto, insomma, ci hanno narrato questa storia, è che in realtà non si può perimetrare come monumento naturale ciò che naturale non è. Secondo loro la parte della fabbrica, che ormai dal 1955 non è più usata, pertanto la natura dal 1955 ad oggi, insomma, si è ripresa possesso. Secondo appunto alcuni funzionari ci hanno detto: beh, ma come facciamo a giustificare che quello è un monumento naturale dove ci sta una fabbrica? A quel punto i nostri, insomma, studiosi hanno spiegato: ma guarda, per me là di fabbrica non c'è nulla, quello è soltanto ormai diventato il substrato dove la natura e un tipo di arte di natura ha preso possesso, e senza questa porzione di territorio che venga con riconosciuto monumento naturale non avrebbe senso tutto il resto. I rapaci che vanno a nidificare sulle pareti della fabbrica perché li considerano pareti rocciose, se sì. Tu mi togli la possibilità di andare a nidificare là, io rapaci non me li trovo più. Certo. Il muschio che è cresciuto e che mi permette una serie di animali di crescere e di spostarsi nel lago, se io tolgo la fabbrica dove sono cresciuti queste specie vegetali, io non ce l'avrò più dall'altra parte. Bene, questa è l'ultima narrazione che ci hanno raccontato, e loro cosa hanno, diciamo così, le proposte a ribasso, hanno detto: beh, vi facciamo contenti, vi riconosciamo soltanto il lago monumento naturale. E noi abbiamo detto no, insomma, perché sarebbe una sconfitta, perché addirittura poi il costruttore Pulcini avrebbe la possibilità di costruire case con vista sul monumento naturale. Ma stiamo scherzando, insomma, questa sarebbe la beffa, insomma, no, dopo la truffa dopo la beffa.
Un valore aggiunto. No, dico, sarebbe un valore aggiunto rispetto al valore economico di quelle case, perché a Roma credo che non ci sia un'altra situazione simile.
Assolutamente, insomma, è l'unico lago naturale dentro il perimetro di Roma. Non esistono a Roma laghi naturali, acqua proprio di fada profonda. Siamo a 3 chilometri dal centro di Roma, siamo nella zona tra le due stazioni, la Tiburtina e quello che sarà poi il Polo Pigneto, insomma la stazione di Scambio Pigneto, le stazioni certo. Più grandi di Roma, e tu in queste condizioni hai la possibilità, un costruttore, a un palazzinaro, al padre dell'abusivismo, di poter vendere delle villette con vista sul lago, sul monumento naturale. È certo. Giusto che vorrebbero anche il nostro appoggio, ma dovete essere contenti, perché intanto avete il monumento naturale sul lago. Li abbiamo rigettato, no, non esiste proprio, insomma, no. Tutta l'area deve essere conosciuta il monumento naturale, e soprattutto, ancora più importante, il monumento naturale, che venga riconosciuto che le acque del lago sono acque demaniali, e questo garantirebbe una fascia di protezione certo. Che metterebbe ampia e garantirebbe anche, diciamo, per le prossime generazioni, insomma, chi si dovrà andare a scontrare con i pronipoti di Pulcine della ponente del 178.
E quindi, per concludere, se sono già in programma ulteriori iniziative o mobilitazioni su questo, proprio per arrivare, diciamo, a costruire, immagino l'intenzione sia quella di costruire il massimo della pressione possibile sull'amministrazione regionale per compiere questo passo, che sembra semplicissimo, ma che in realtà
sì, no, ma infatti questo poi casualmente queste cose, casualmente, non a caso, insomma, no, sempre quando si sta in prossimità partono questi istruttori all'inizio dell'estate, insomma, no, contando sul fatto certo. che diminuisce un po' l'attenzione, ma nel caso nostro sono attenzione massima. Sì, no, l'idea per adesso è quella di costruire, continuare a portare avanti, perché la mobilitazione di fatto è stata, diciamo, sì, in maniera continuativa da settembre, quando si è fatta quella grossa iniziativa al lago, e si è portata avanti. L'obiettivo adesso è quello, in realtà, di recuperare il progetto per, appunto, insomma, per vedere tutte quante le forzature che hanno dovuto presentare, perché appunto avranno sicuramente dovuto dichiarare che quell'area è senza vincoli, quando già adesso ci stanno dei vincoli. Quella zona è posta, sta sotto il vincolo a Duas Lauros, ci sta un vincolo paesaggistico sulla Pineta. Pertanto adesso noi ci siamo dati questa settimana per raccogliere tutti i documenti, presentare appunto tutte gli elementi, insomma, da denunciare, e dopodiché, insomma, l'idea è quello di partire con un'iniziativa da fare davanti, appunto, che dovrà decidere il forum nella prossima settimana di luglio, però l'iniziativa da fare giù al lago o davanti direttamente, insomma, all'ingresso della fabbrica. Però appunto sono tutte quanti in fase di valutazione, che verranno decise nella prossima assemblea del forum, che si terrà il 7 luglio al Parco dell'Energia, nella Casa del Parco.
Benissimo, e allora rimaniamo sicuramente aggiornati su questo, perché ovviamente è una vertenza che, appunto, come hai detto te all'inizio, interessa a tutti quelli che sono propensi alla difesa dei beni comuni, e sicuramente uno spazio verde e l'acqua come e risorsa pubblica rientra in questo, e ci aggiorniamo sicuramente sui prossimi passaggi. Intanto ti ringraziamo.
Era mercoledì 3 luglio, non 7 luglio, mercoledì 3 luglio 19 nella Casa del Parco avete assemblea pubblica aperta, in cui si valuterà appunto le iniziative da mettere in atto di fronte a quest'altro assalto da parte del costruttore.
E possiamo seguire anche su riferimenti?
Sì, noi abbiamo appunto un profilo Facebook che è Lago Ex Snia, e poi abbiamo anche la pagina su WordPress, sempre Lago Ex Snia. Questi sono i due canali che noi utilizziamo, appunto, sui social per dare informazioni sulle iniziative.
Benissimo, allora, grazie ancora Enzo, e a risentirci presto.
Ok, grazie a voi e alla prossima.
Alla prossima.
Benissimo, allora un nuovo stacco musicale, ci sentiamo a Natijou con Shadia Mansour, Somos Sur.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre,
Palestina. الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكن أكيد تتحرر مستوطن في المدى لكن يوصف حكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاحهم طيب فبركوت أما لما ألمي يا دين برجع الواقع كما
Matías, Catrileo, Walmapu, mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
Sam, 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 sam,
Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos.
E allora torniamo di nuovo in diretta e oggi niente, rimaniamo sempre a parlare di acqua, non nel senso stretto pubblica, ma comunque acqua come risorsa fondamentale. E parliamo di un altro lago, del lago di Bracciano, che come sapete chi ci segue ormai da tempo ha vissuto negli anni scorsi, in particolare nel 2017, una grave crisi dovuta ai cambiamenti climatici, alla scarsità delle precipitazioni e temperature non rigide ma direi torride, e però soprattutto diciamo a quello che è stato anche evidenziato da alcuni studi e indagini, il prelievo che veniva fatto da ACEA su quel bacino. E quindi oggi torniamo a parlarne per aggiornarci sullo stato del lago, in particolare sull'andamento del suo livello, con Luca, noto attivista e rappresentante di Geologia Senza Frontiere, che vive proprio sulle rive del lago, quindi quale migliore persona per aggiornarci sul tema. Ora, a parte gli scherzi, con Luca che sta seguendo anche tutta la vertenza e tutto quello che è tutta la mobilitazione, ma anche tutte appunto le analisi e il monitoraggio che viene fatto, vorremmo capire se si è ripreso il lago e se si è ripreso, se si è tornato ai livelli naturali degli anni precedenti al 2017.
Ciao Paolo.
Ciao.
No, ancora non si è ripreso completamente, però sta facendo del suo meglio, diciamo che sale. Senti, no, sicuramente il dato confortante di quest'anno sono state le piogge di aprile-maggio, che hanno fatto salire significativamente il livello, perché altrimenti il trimestre iniziale dell'anno era stato abbastanza preoccupante. Diciamo che adesso siamo a meno 127 centimetri sotto il livello di riferimento, che è quello del parco, che sono i 163,04 metri sul livello del mare, quindi questo è il riferimento del parco, 163 metri sul livello del mare,
e il lago attualmente è a meno 127 centimetri sotto questo riferimento.
Ma in questa stagione, per capirci, no, perché sappiamo che c'è un'oscillazione dovuta anche alla stagionalità. Quindi in questa stagione, rispetto agli anni pre 2017, quindi la grave crisi, è un livello appunto che è naturale oppure ancora risentiamo?
Beh, appunto, come giustamente detto, il lago è riconosciuto avere sia un'oscillazione stagionale, sia un'oscillazione di più lungo periodo, annuale. Diciamo che rispetto agli ultimi anni siamo ovviamente ancora sotto sostanzialmente il livello di riferimento, nel senso che
un dato solo, perché penso che possa essere importante come riferimento per chi ci ascolta, che il picco minimo.
Sì, ecco, allora, il picco minimo che si è avuto nel 2017 è stato meno 198, ossia quasi 2 metri sotto il riferimento del lago. E raggiunto dopo 3 anni di continua discesa a partire dall'aprile 2015, quando aveva raggiunto un massimo storico, un massimo di cui si è registrato altre analoghi solo un paio di volte nel corso dell'ultimo secolo, dovuto alle piogge copiose dell'anno precedente, il 2014. Tenete conto che più o meno come riferimento a livello di precipitazioni il lago di Bracciano sta intorno a 1 metro di pioggia l'anno, 1000 millimetri di pioggia l'anno. Nel 2014 ne ha registrati 1500 e nel 2017 una media fra le varie stazioni, intorno le stazioni di rilevamento meteoclimatiche intorno al lago, hanno dato una media di 500 e passa, 520 millimetri di pioggia. Quindi il 2017 è stato un anno disastroso dal punto di vista delle precipitazioni, e gli anni successivi, l'anno scorso, il 2018, è stato più o meno in media. Quindi abbiamo visto che senza la captazione di acea, che è interrotta da fine agosto 2017, il lago, dopo un declino costante dal 2015, ha riniziato a salire, ovviamente seguendo le sue oscillazioni stagionali. Per dirti, normalmente il lago raggiunge il suo massimo intorno al mese passato, intorno a maggio, e quest'anno, grazie alle piogge di aprile e maggio, calcolate che è piovuto tra aprile e maggio pressoché quasi 300 mm di pioggia, quindi in 2 mesi 300 mm rispetto a 1000 nel corso di tutto l'anno.
Quando si dice che non ci sono più le mezze stagioni, eh?
Esatto. E quindi adesso questo livello alto si sta mantenendo, quindi per tutto quanto il mese di giugno stiamo vedendo che, anche se ora il livello del lago si è stabilizzato su questi meno 127, ci sta da un paio di settimane da quando ha smesso di piovere, però sta mantenendo perché c'ha un flusso di base che lo alimenta, quindi i corsi d'acqua che comunque alcuni non sono effimeri e continuano a contribuire, e le falde profonde comunque caricate dalle piogge degli ultimi mesi e stanno contribuendo a tenerlo su. Adesso ci aspetteremo il nuovo declino estivo.
Certo, che quindi proseguirà fino all'autunno prossimo. Ecco, ovviamente presupponiamo che ACEA, a seguito anche delle determine, delle ordinanze, chiamiamole così, e del regionali,
determina regionale,
non prelevi più. Però una discussione che c'era stata soprattutto nel 2017 era il fatto che non ci fosse un ente terzo controllore. Adesso la situazione in questo caso è cambiata, no?
Sì, un paio di mesi fa, o forse sono diventati 3, dopo un paio d'anni dal decreto regionale e dal patto che era scritto nella concessione del 90, finalmente ACEA ha installato un sistema di monitoraggio che fornisce dei dati in continuo e li fornisce all'ente che è stato indicato dalla regione come il controllore di questa situazione, l'incaricato del monitoraggio del lago, che è l'ente parco di Bracciano e Martignano. Quindi fornisce dati sul prelievo, che è zero, tramite una strumentazione installata alla cui installazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, lo stesso ente parco, e che attualmente i cui dati sono disponibili, sono pubblicati sul sito del parco in continuo. Quindi chi volesse dare un'occhiata al livello del lago e all'entità della captazione, che ripeto è zero attualmente, può andare sul sito del parco e trovarli. Tenete conto che saltuariamente funzionari del parco effettuano dei controlli a campione non programmati, senza preavviso, per cui possono verificare che le tubature sono realmente la captazione è realmente interrotta.
Ecco, quindi
diciamo che già questa cosa, che è stato messo un monitoraggio dopo 30 anni di dati forniti forniti da ACEA senza nessuna possibilità di controllo, è sicuramente un gran passo avanti, oltre a quello della chiusura della captazione stessa.
Certo. E quindi questo, diciamo, è lo scenario più positivo che ci dobbiamo augurare, cioè che prosegui, diciamo, l'andamento del lago nelle sue forme naturali, quindi senza nessun intervento da parte dell'uomo rispetto a captazioni, e quindi potremo vedere. Poi c'è sempre la variabile dei cambiamenti climatici, quindi con l'influenza che hanno anche sulle precipitazioni, che quindi hanno comunque un loro effetto.
Beh, teniamo conto che non è proprio un'oscillazione completamente naturale, perché comunque l'area circostante il lago è abitata, ci sono captazioni private, ci sono captazioni degli acquedotti comunali, quindi la falda comunque risente della presenza antropica, però sicuramente la captazione principale, che per capirci nell'anno 2017 su 80 centimetri di abbassamento è quella che ha determinato 37 centimetri di abbassamento, la captazione della CEA, quindi è quella che realmente incide sostanzialmente in maniera corposa sulle oscillazioni del lago. Le altre ci sono, altri usi antropici a scopo idroporabile dell'acqua intorno al lago ci sono, influiscono, ma sicuramente in entità assolutamente minore.
Ecco, quindi poi
ci dobbiamo aspettare che nei prossimi anni, compatibilmente con le precipitazioni, le condizioni meteoclimatiche, le temperature, precipitazioni e altri fattori, piano piano possa riacquisire un suo livello più normale, più intorno allo zero.
Ecco, l'auspicio è anche che non si debba tornare a utilizzare Bracciano come bacino d'emergenza.
Esattamente, perché questa è la condizione a cui è sottoposto attualmente il lago in base alla determina regionale, ossia quello che se il lago si trova a più di 161,90 metri sopra il livello del mare, quindi se ha superato un certo livello, lo fa ritenere in salute, se c'è una reale emergenza conclamata presentata alla CEA, a quel punto la regione potrebbe dare il nulla osta per la riapertura della captazione.
E su questo, diciamo che l'invito, usando, diciamo così, una parola un po' sarcastica, è che ACEA costruisca le condizioni affinché non ci troviamo in un'emergenza. Sarebbe molto semplice se diciamo la sua gestione non fosse completamente orientata alla massimizzazione del profitto, ma si facessero gli investimenti necessari a riparare le perdite, che sappiamo che si aggirano intorno al 40%, e che quindi quello potrebbe mettere al riparo, diciamo, da qualsiasi emergenza idrica, almeno per i prossimi decine di anni. Poi i cambiamenti climatici, se non si porre un rimedio, credo che ci metteranno di fronte a uno scenario ben peggiore, però recuperare 40 litri su 100 di quelli messi in rete, credo che sicuramente potrebbero far sì che il lago di Bracciano dorma sonni tranquilli per i prossimi anni, e questa ovviamente è una battaglia su cui continuare a costruire sensibilizzazione e informazione anche nella città di Roma. Bene, siamo arrivati.
Guarda, l'ultimo, sì. Il prossimo passo è la prossima data importante, è il 3 luglio, in cui il Tribunale Superiore delle Acque si pronuncerà sul ricorso presentato da ACEA contro questa determina regionale. Lo scorso anno si è dichiarata contrario alla rimozione, quindi contrario al ricorso presentato da ACEA. Adesso il 3 luglio deve esprimersi in udienza plenaria per decidere come deve essere gestita l'acqua del lago di Bracciano. Bene. Quindi
attendiamo la data del 3 luglio e magari avremo modo di aggiornarci poi in seguito. Allora, grazie ancora, perché abbiamo sforato già di 5 minuti e
grazie a voi.
Dai, a presto Luca, e presto. Buon lavoro.
Ciao Paolo, ciao a tutti.
Ciao.
Quindi attenzione alla data del 3 luglio su vari fronti. E con Entropia Massima ci risentiamo lunedì prossimo alle 8 e per l'ultima puntata della stagione. Quindi alle 8 lunedì prossimo con Entropia Massima.